Il movimento fondamentale dell'insegnamento di Lacan è un ritorno a quella che egli considera l'invenzione principale di Freud. L'invenzione principale di Freud è l'invenzione dell'inconscio. Lacan sottolinea l'inconscio come invenzione di Freud, nel senso che per Lacan Freud non è il Cristoforo Colombo della psiche, cioè non si imbatte in un nuovo continente che già esiste, che si tratta semplicemente di nominare. Lacan sottolinea il fatto che Freud inventa l'inconscio. Allora, che cosa significa inventare l'inconscio? Significa mostrare che in Occidente è esistita una tradizione che ha, per certi versi, rappresentato l'inconscio come fondo oscuro dell'essere umano, come abisso, il sottosuolo, secondo una metafora dostoevskiana divenuta molto, molto nota. Insomma, l'inconscio come luogo dell'irrazionalità. Questa tradizione, per certi versi, parte da Platone, attraversa l'antropologia cristiana e arriva sino al romanticismo, dove trova delle espressioni potenti nell'opera di Schelling, nell'opera di Schopenhauer, sino arrivare a Nietzsche. Ecco, la tesi di Lacan è che Freud non sia il prolungamento di questa tradizione e che l'inconscio freudiano non sia debitore a questa tradizione. Secondo Lacan, Freud ci mostra che l'inconscio è innanzitutto una ragione, che l'inconscio è una ragione evidentemente diversa dalla ragione che governa la vita diurna degli uomini, ma l'inconscio ha l'attributo fondamentale della ragione, cioè l'inconscio è colto, non è irrazionale, è la manifestazione di una verità, non è la manifestazione di impulsi, di istintualità primordiali. Pensiamo per esempio al sogno. Ecco, Lacan ci fa notare che il sogno risponde a delle leggi linguistiche, ha una grammatica, ha una trama, risponde a una costruzione retorica. Lacan decifra ciò che Freud chiama come lavoro onirico, ossia quei processi inconsci che danno vita al sogno, e ci invita a pensare tutti questi processi come processi fondamentalmente linguistici. Lacan cioè decifra il lavoro onirico come un lavoro linguistico. Questo ci mostrerebbe in modo, diciamo, eloquente che l'inconscio freudiano è una ragione, dunque che è anti-istintuale. E questa ragione quale verità manifesterebbe? Secondo Lacan, la verità che si mostrerebbe nell'inconscio di Freud è la verità che concerne il nostro desiderio. Torneremo su questo termine, che è un termine chiave, diciamo, dell'insegnamento di Lacan, il termine desir, il termine desiderio, che traduce il termine tedesco Wunsch, col quale Freud definisce appunto l'esperienza umana del desiderio. Potremmo fare anche un esempio ancora più semplice di questa organizzazione colta dell'inconscio freudiano secondo Lacan, l'esempio del lapsus. Il lapsus è una manifestazione del soggetto dell'inconscio, è una manifestazione linguistica. Freud lo definisce come l'effetto della perturbazione provocato da una parola che proviene dall'inconscio sulla catena delle parole coscienti. Un esempio che Freud ci propone nella psicopatologia della vita quotidiana è da questo punto di vista paradigmatico. Il presidente di un'assemblea che vive quell'assemblea con profonde inquietudini, nel momento in cui la dichiara aperta, anziché dire dichiaro la seduta aperta, dice dichiaro la seduta sciolta. È evidente che in questo lapsus si manifesta, diciamo, il suo desiderio di farla finita rapidamente con quello che lui vive come una scadenza, un appuntamento particolarmente inquietante. Dire che il soggetto dell'inconscio non è il luogo dell'istintuale, ma è il luogo di una ragione, è il luogo della verità, significa per Lacan pensare che l'inconscio freudiano è strutturato come un linguaggio. Questa è la tesi che rende Lacan noto al pubblico, diciamo, degli psicoanalisti e alla psicoanalisi negli anni 50. La verità che si manifesta nel luogo dell'inconscio è una verità scabrosa, è una verità infima, è una verità bizzarra, è una verità particolare, è la verità appunto che riguarda il nostro desiderio inconscio. E dove parla? Dove parlerebbe questa verità? Questa verità parlerebbe, secondo Lacan, in quelle che Lacan stesso chiama le formazioni dell'inconscio. Queste formazioni sono in fondo quelle stesse formazioni su cui Freud ha costruito la sua teoria dell'inconscio, cioè il sogno, il lapsus, il moto di spirito, le sbadataggini, ma soprattutto il sintomo. Questo è un punto fondamentale dell'insegnamento di Lacan e della psicoanalisi più in generale, cioè l'idea che il sintomo, il luogo della sofferenza psichica, non segnali tanto un disfunzionamento del corpo o del pensiero del soggetto, ma che il sintomo porti con sé una verità da cui il soggetto tende a difendersi, cioè a rimuoverla. Ecco, nel sintomo questa verità che il soggetto, come direbbe Lacan in un'immagine molto poetica, costringe all'esilio, ritorna. Ritorna però in una forma enigmatica che attende una possibile decifrazione. E questa è una definizione della pratica analitica, secondo Lacan. In che cosa consisterebbe un'analisi? Che cosa sarebbe l'esperienza della psicoanalisi? Sarebbe la possibilità di decifrare la verità del desiderio inconscio del soggetto che si manifesta in forme enigmatiche, cifrate, metaforiche nel sintomo. In una battuta Lacan dice, parlando proprio della funzione metaforica del sintomo, sa souffre, sa parla, che vuol dire laddove qualcosa soffre, qualcosa parla. Da questo punto di vista il problema è che se l'inconscio parla in una lingua che noi non capiamo, il problema sarà appunto la sua decifrazione. Come possiamo decifrare la lingua dell'inconscio? Nella misura in cui, per esempio, manca un dizionario capace di tradurre questa lingua. In fondo questa è la critica che Lacan muove a Jung. Jung ha pensato che fosse possibile costruire un dizionario archetipico che ci permettesse di tradurre, diciamo, le metafore attraverso dei significati originari. Per Lacan questo dizionario non esiste e nemmeno per Freud esisteva, perché per esempio nell'interpretazione dei sogni Freud dice come si legge un sogno, come si interpreta un sogno. Non c'è alcuna possibilità di interpretare un sogno, aggiunge Freud, se non attraverso le cosiddette associazioni libere, cioè se non attraverso dare la parola al soggetto e al suo lavoro di associazione libera che può, diciamo così, favorire la rivelazione della verità trattenuta nelle immagini oniriche. Questo ci permette di intendere una delle definizioni che Lacan dà dell'inconscio. L'inconscio è il discorso dell'altro, scritto con la maiuscola. Cioè, l'inconscio non è il discorso dell'io cosciente. L'inconscio è un discorso che viene da un'altra scena, dal luogo dell'altro, cioè dal luogo della verità, dal luogo del desiderio esiliato, dal luogo dell'esilio del desiderio. Secondo Lacan, è necessario per la psicoanalisi ritornare a pensare l'inconscio come luogo della verità del desiderio del soggetto, perché, e questo è il giudizio politico che Lacan dà sulla storia della psicoanalisi dopo Freud, perché la verità della parola di Freud sarebbe stata tradita dagli sviluppi della psicoanalisi dopo la morte di Freud. Cioè, se Freud aveva mostrato in fondo che l'io non era padrone in casa propria, perché l'io era per certi versi agito dal desiderio inconscio, dall'inconscio, dal soggetto dell'inconscio, la cosiddetta psicologia dell'io, che è, diciamo, la forma storica prevalente del post-freudismo all'epoca di Lacan, cioè nel corso degli anni 50, tende a riabilitare l'io, tende a ridare all'io di nuovo l'illusione di essere padrone in casa propria. E questo, secondo Lacan, tradisce l'ispirazione fondamentale di Freud. Secondo Lacan, l'io, che in francese Lacan scrive col termine moi, non coincide affatto col soggetto dell'inconscio, che nella lingua francese Lacan scrive col termine je. Tra il moi e il je, tra l'io e l'inconscio, esiste una differenza strutturale profonda. Questo significa che la psicoanalisi non è, nella prospettiva di Lacan, l'opera di una bonifica, diciamo, dei territori paludosi dell'inconscio. La psicoanalisi non riabiliterebbe un io padrone, un io capace, diciamo, di diventare nuovamente padrone, appunto, della forza sovversiva dell'inconscio. Piuttosto Lacan mostra che l'io, il moi, appunto, è fondamentalmente un'illusione, è un arlecchino. Uno dei grandi temi della riflessione di Lacan consiste nel mostrare che l'io è fondamentalmente costituito come una maschera, come una finzione, come appunto una illusione immaginaria. Ne deriva che, secondo Lacan, la sofferenza psichica ha come sua origine fondamentale non tanto un indebolimento dell'io, un vacillamento dell'io, quanto piuttosto un suo eccessivo rafforzamento. È quello che Lacan chiama la follia più grande. C'è una bella battuta che Lacan utilizza a questo proposito quando dice: un pazzo che pensa di essere Napoleone è evidentemente un pazzo, ma è ancora più pazzo un re che crede di essere un re. Qui Lacan si riconnette, diciamo, una tradizione che, per esempio, attraversa la cultura cristiana, ma attraversa anche le filosofie orientali, in particolare il buddismo. Cioè l'idea che l'attaccamento all'io, il credersi un io, il pensare di essere una identità costituita, chiusa su se stessa, sia la fonte principale della sofferenza psichica, sia appunto la follia più grande. In realtà, come Lacan mostrerà bene nel corso di tutto il suo insegnamento, l'io non consiste di se stesso. L'io è fatto sempre da tratti di identificazione. Che cosa significa? Alla domanda chi sono io, e la risposta che Lacan dà è che io sono sempre un altro. Cioè io sono necessariamente il risultato di una molteplicità di identificazioni. Il bambino, per esempio, cresce identificandosi alla madre, identificandosi al padre, identificandosi alla maestra, e la domanda è: qual è il tuo vero io? È che l'io si costituisce solo attraverso l'identificazione all'altro. Ed è per questo che Lacan ci dà una bella immagine, una bella e potente immagine dell'io, che è il contrario di quell'ideale di padronanza, dell'io appunto padrone, che la psicoanalisi post-freudiana vorrebbe, secondo Lacan, restaurare. È l'immagine dell'io cipolla. In fondo Lacan dice: volete sapere che cosa è un io? Pensate a una cipolla. La cipolla, cioè, è fatta da tanti strati, da tante bucce, diciamo così, che non arrivano mai ad un cuore, ad un centro solido. Tutti questi strati, dice Lacan, sono in fondo le identificazioni che costituiscono l'io. Ma l'io non è nulla al di là di questa molteplicità identificatoria che lo costituisce. Non c'è un cuore solido dell'io. Un grande capitolo della riflessione di Lacan concerne il narcisismo, che è stato tra l'altro un grande tema della riflessione di Freud. Si potrebbe anche addirittura dire che l'insegnamento di Lacan per certi versi può essere concepito come una grande meditazione sul narcisismo. Nel 1936 Lacan scrive un piccolo articolo nel quale fonda una delle sue, diciamo, innovazioni nel campo della psicoanalisi, alla quale dà il nome di stadio dello specchio. Che cos'è lo stadio dello specchio per come Lacan lo pensa e lo costruisce originalmente? Lacan pensa che il bambino, dai 6 ai 18 mesi, manifesti un interesse particolare nei confronti dello specchio, se ne sente attratto. È chiaramente quella di Lacan un'indicazione cronologica da prendere sui generis, ma è indubbio che lo specchio eserciti una forte attrazione per il piccolo cucciolo dell'uomo, per il bambino. Il bambino, cioè, incontra un oggetto che gli permette per la prima volta di vedersi, di vedere com'è, di vedere la sua immagine. Se ci pensate, in effetti c'è stato un tempo in cui noi non conoscevamo la nostra immagine. E allora nello stadio dello specchio accade proprio questo movimento inaugurale in cui il soggetto umano incontra la propria immagine e dunque si riconosce, diciamo così, per quello che è. Con però una serie di paradossi che Lacan mette in evidenza. Il primo è che l'identità del soggetto dipende da quello che accade nell'altro, cioè l'identità soggettiva non si produce per lo sviluppo di una qualche facoltà cognitiva, per esempio il sentimento dell'autocoscienza, ma il sentimento dell'autocoscienza dipende dal fatto che il bambino possa vedere la sua immagine riflessa allo specchio, cioè possa vedere la sua immagine riflessa in un altro. Nel senso che la condizione per il costituirsi dell'autocoscienza è lo sdoppiamento dell'essere del bambino. Io posso costituirmi come me stesso, come un'autocoscienza indipendente, solo se passo attraverso l'immagine dell'altro. E il secondo paradosso che Lacan ci illumina nella sua teoria dello stadio dello specchio è che questa costituzione dell'identità che avviene attraverso l'altro implica una scissione. Una scissione nel senso che io non riuscirò più a, come dire, far coincidere il mio essere reale con l'immagine che la superficie dello specchio mi restituisce. Detto più precisamente, quell'immagine è una rappresentazione ideale di me. Lacan insiste molto su questo punto. Pensiamo a un bambino tra i 6 e i 18 mesi. Il bambino tra i 6 e i 18 mesi non ha ancora una padronanza sulla propria coordinazione motoria, non ha ancora una padronanza della lingua, dipende in tutto e per tutto dall'altro. Il suo corpo, dice Lacan, è un corpo che non governa, Dunque è un corpo che si dà, per usare un'espressione divenuta celebre di Lacan, come un corps morcelé, cioè come un corpo in frammenti. Ed ecco che lo specchio gli restituisce invece un'immagine di sé perfetta, compiuta, un'immagine di sé che assomiglia ad una statua ideale di sé. Da una parte abbiamo dunque il corpo come corpo in frammenti, come corpo a pezzi, come corpo sul quale il soggetto non ha padronanza, non ha governo, e dall'altra parte sorge allo specchio un'immagine ideale di sé, un'immagine esteriorizzata e idealizzata di sé. E da questo punto di vista possiamo pensare che, secondo Lacan, la vita degli esseri umani, per certi versi, è una rincorsa impossibile a raggiungere quella immagine ideale di sé che lo specchio per un verso ci mostra e per l'altro ci sottrae. E allora dobbiamo mettere in luce i due aspetti fondamentali dello stadio dello specchio, secondo Lacan. L'aspetto benefico, e cioè che lo stadio dello specchio consente al bambino che vive il suo corpo come un corpo disordinato, ingovernabile, consente al bambino di avere un'immagine unitaria e compiuta di sé, e l'aspetto tragico, e cioè che il bambino non potrà mai coincidere con questa immagine ideale di sé che lo specchio gli restituisce. Ed è per questo che, secondo Lacan, il mito di Narciso è un mito fondamentalmente suicidario. Cioè Narciso, per raggiungere quell'immagine ideale di sé che lo specchio gli riflette, per raggiungere quell'immagine impossibile da raggiungere, perde la sua vita. Narciso si perde allo specchio. La teoria dello stadio dello specchio di Lacan è una teoria tragica dell'essere umano, perché abbiamo visto come lo specchio, per un verso, consente la strutturazione dell'identità, ma per l'altro verso come questa identità che lo specchio struttura è una identità alienata, è una identità impossibile da possedere. Lacan fa derivare da questa dottrina del narcisismo i fenomeni che implicano l'aggressività. In Lacan noi troviamo una teoria dell'aggressività umana assolutamente particolare. Secondo la psicoanalisi più ortodossa, i bisogni del soggetto, quando non vengono soddisfatti dalla realtà, genererebbero una risposta violenta, una risposta aggressiva. La frustrazione sarebbe la matrice dell'aggressività. Lacan introduce un pensiero nuovo da questo punto di vista, pensando cioè che l'origine dell'aggressività, che l'origine del gesto di Caino, si trovi nel gesto di Narciso, e cioè si trovi nella passione umana per la propria immagine ideale, per la fascinazione nei confronti della nostra immagine ideale. Che cosa accade? Accade che l'immagine che il soggetto vede allo specchio viene trasferita in un altro ideale. È per questo che la violenza si scatena solo fondamentalmente tra fratelli, tra simili. Nel senso che, nella misura in cui io aspiro ad essere come l'altro, come il mio altro ideale, e nella misura in cui questa mia aspirazione risulta impossibile, io lo odio, io lo colpisco, io lo aggredisco. È il rapporto biblico, diciamo, che Caino intrattiene con Abele. E il gesto di Caino è il gesto che prova a rompere lo specchio, potremmo dire così. Un'altra rappresentazione di questa logica narcisistica e speculare che, diciamo, acceca l'essere umano è quella del desiderio. Una delle prime definizioni che Lacan dà del desiderio umano è che il desiderio umano sarebbe il desiderio dell'oggetto del desiderio dell'altro. Che cosa significa? Prendiamo un bambino. Un bambino desidera il giocattolo posseduto da un altro bambino. Qui Lacan mette in luce una radice invidiosa che concerne il desiderio umano, quello che Girard definirà in seguito il desiderio mimetico, desiderio di possedere quell'oggetto non per le qualità, per le proprietà intrinseche di quell'oggetto, ma solo perché questo oggetto è posseduto da un altro. È quello che i bambini fanno tutto il tempo, no? Che si contendono l'oggetto, è mio, con, diciamo, l'effetto che una volta posseduto, una volta divenuto nostro, questo oggetto perde improvvisamente ogni attrattiva, perde ogni valore, diventa un relitto. Come ci si può liberare dallo specchio? Come si può liberarci dalla prigione del narcisismo? Come possiamo liberarci dalla altalena improduttiva del desiderio invidioso? Secondo Lacan, la via di questa liberazione, che egli chiama la via di una sorta di disalienazione del soggetto, è la via caratterizzata dalla legge della parola. La riflessione sulla parola, sulla funzione della parola, è un altro grande tema dell'insegnamento di Lacan. Il primo movimento, la prima mossa che Lacan compie rispetto a questo tema è quello di mostrarci che la parola, per come Lacan la pensa, è irriducibile al piano della mera comunicazione. Qual è, in che cosa consisterebbe il fenomeno della comunicazione? Consisterebbe in un emittente che utilizza un certo codice per veicolare un'informazione ad un ricevente. Secondo Lacan, la parola esorbita lo schema della comunicazione, perché la parola è innanzitutto un appello. È innanzitutto una invocazione. Che cosa consiste pensare, che cosa significa pensare la parola come invocazione? Significa che il valore della mia parola dipende dall'ascolto dell'altro. La mia parola trova il suo senso solo attraverso la risposta dell'ascolto dell'altro. Come dire che non c'è parola che si realizza se non attraverso la mediazione dell'altro. Vedete che questo è un tema ricorrente dell'insegnamento di Lacan. Nello stadio dello specchio non c'è soggetto se non attraverso la mediazione dell'immagine dell'altro. E qui Lacan ci dice che non c'è soggetto se non attraverso la risposta, l'ascolto dell'altro. Da questo punto di vista Lacan mette in luce quella che definisce essere la dimensione dialettica della parola. La parola si realizza, abbiamo detto, attraverso l'ascolto dell'altro. Se io dico tu sei mio padre, significa fondamentalmente che la mia identità si costituisce come quella di un figlio. Se io dico tu sei il mio maestro, la mia identità si costituisce come quella di un allievo. Se io dico tu sei la mia donna, la mia identità si costituisce come quella di un marito, di un uomo. Questa dimensione della parola che si realizza attraverso l'altro, Lacan la definisce parola piena. La parola cioè in grado di fondare l'essere del soggetto e la differenzia da quella che definisce come la parola vuota. La parola vuota invece sarebbe la parola della chiacchiera, per usare un'espressione di Heidegger, la parola del bla bla, la parola, diciamo, troppo piena di io, la parola senza desiderio, la parola, dice Lacan, disgiunta dal desiderio, la parola che non fonda la soggettività, perché non passa attraverso l'ascolto dell'altro. Ora, il punto decisivo di questa riflessione di Lacan è di mettere in rapporto questa legge simbolica della parola con la legge del desiderio, mettere cioè in rapporto la dimensione della parola con la dimensione del desiderio. Che cosa ci dice Lacan? Ci dice che il desiderio invidioso non esaurisce la dimensione umana del desiderio, che esiste cioè un altro volto del desiderio che è molto diverso dal desiderio invidioso. È il desiderio, dice Lacan, come desiderio dell'altro, non dunque desiderio dell'oggetto posseduto dall'altro, come abbiamo visto essere il desiderio del bambino invidioso, del bambino roso dall'invidia, ma desiderio del desiderio dell'altro. Che cosa significa? Beh, potremmo chiederci qual è la soddisfazione del desiderio umano. In che cosa si soddisfa il desiderio? Risposta di Lacan. Il desiderio si soddisfa nel sentirsi desiderato. Che cosa caratterizza il desiderio umano? Il desiderio umano è caratterizzato dal fatto che non è mai desiderio di qualcosa, non è desiderio di un pezzo di corpo dell'altro, non è desiderio di qualcosa che l'altro ha, di qualcosa che l'altro possiede. La natura profondamente umana del desiderio è che il desiderio è desiderio dell'altro desiderio, cioè desiderio di essere desiderato dall'altro. È desiderio di avere un valore per il desiderio dell'altro. Possiamo pensare a ciò che nutre un bambino. Il bambino non si nutre solo soddisfacendo i suoi bisogni cosiddetti primari, il bisogno del pane, il bisogno delle cose. In uno studio molto importante di diversi anni fa, René Spitz, che è uno psicologo dell'età evolutiva, nel dopoguerra aveva fatto uno studio sui bambini ricoverati negli orfanotrofi, negli ospedali di Londra. Erano bambini che avevano perso i genitori e che dunque erano stati allevati con grande cura e solerzia da infermiere in un reparto d'ospedale. Spitz nota che questi bambini nel primo anno di vita sviluppano sintomi molto gravi, che vanno dall'anoressia fino alla depressione, fino al marasma, fino alla morte, diciamo, per appassimento della vita. Spitz chiama questa sintomatologia deprivazione primaria. Come potremmo leggerla con la chiave lacaniana del desiderio come desiderio dell'altro? Potremmo dire che gli studi di Spitz mostrano che la soddisfazione dei bisogni è un ingrediente necessario ma non sufficiente per la crescita dell'umano. E i bambini non sono come le piante. Non basta cioè dargli l'acqua, dargli la luce, dare il sufficiente calore, la sufficiente quota di umidità. I bambini non sono piante e non sono nemmeno animali. Non si realizzano attraverso la soddisfazione dei bisogni. C'è bisogno di qualcos'altro, di un lievito speciale, che è il lievito del desiderio. In un esperimento terrificante, molto noto, l'imperatore Federico II alla ricerca di quale fosse la lingua originaria, la più originaria, la lingua fondamentale dell'essere umano, fa in modo che alcuni bambini fossero seguiti, allevati, accuditi da tate mute, che cioè non dovevano rivolgere a questi bambini la parola. La finalità di questo esperimento nazista, in fondo, era di verificare a quel punto quale fosse la lingua prima. Il risultato di questo esperimento è che tutti i bambini morirono. Dunque non esiste lingua fondamentale, non esiste lingua primaria. Quello che l'esperimento folle di Federico II mostra è che la vita si umanizza solo attraverso la parola dell'altro, solo grazie alla benedizione della parola dell'altro. E dunque possiamo notare qui come Lacan resti anche su questo tema dentro un orizzonte che è quello che Hegel ha scoperto nella fenomenologia dello spirito, e cioè che l'essere umano è una domanda di essere riconosciuto nel proprio valore particolare dall'altro e che la soddisfazione di questa domanda si produce dal suo riconoscimento, da essere riconosciuti come soggetti particolari con un valore unico, irripetibile dall'altro. Ricordo, per fare un ultimo esempio, una delle ultime pazienti di Freud che era stata intervistata su un quotidiano qualche anno fa, poco prima di morire. Aveva raccontato il suo incontro con Freud quando era una giovanissima adolescente. La madre la portò a Freud, che allora viveva a Londra, e il giornalista chiese, ma insomma, in quanto tempo l'ha guarita? E questa ragazza disse, in una seduta. E il giornalista allora vuole sapere meglio, ma che cosa le ha fatto, no? Cercando un po' di rintracciare le virtù taumaturgiche di Freud. E la ragazza disse, ma io che non sono mai stata ascoltata da nessuno, ho fatto esperienza dell'ascolto, ho sentito che la mia parola è stata ascoltata, che la mia parola aveva un valore per un altro, che finalmente la mia parola era stata riconosciuta come tale da un altro, grazie all'ascolto di un altro. La legge della parola per Lacan è la legge del nome del padre. Questa è una figura che appare nel suo insegnamento a partire dagli anni 50, che lo attraversa. Lo stesso termine, nome del padre, allude chiaramente a quella che Lacan stesso definisce come l'incidenza giudaico-cristiana nella sua opera. Cioè, quando Lacan parla del nome del padre, parla di una relazione fondamentale, che è fondativa di tutte le altre relazioni possibili, e fondativa anche della comunità umana, e fa riferimento non tanto ai padri reali, ma alla funzione simbolica del padre. Lacan, in effetti, distingue tra il nome del padre come pura funzione simbolica dall'esistenza dei padri reali. L'esperienza clinica gli insegna che la presenza di padri reali non necessariamente mette in attivazione la funzione simbolica del padre. E viceversa, ci possono essere situazioni in cui il padre reale è totalmente assente e noi abbiamo invece una attivazione profonda della funzione simbolica del padre. In una situazione clinica, per esempio, un signore già di una certa età, un medico che soffriva di un forte complesso paterno, cioè della difficoltà a sostenere la parola di fronte ai suoi superiori, come se la presenza di un confronto con l'autorità simbolica lo annichilisse, non aveva mai conosciuto suo padre, il quale era morto durante la campagna di Russia. La madre, però, di fronte a questa morte, aveva introdotto in famiglia un rituale particolare, cioè la cena veniva, come dire, allestita sempre simbolicamente, ritualmente a tre, cioè veniva preparato il posto del padre. In questo esempio si vede bene come l'assenza reale del padre non inficia, non invalida la funzione simbolica del padre, anzi in questo caso addirittura la potenzia smisuratamente, patologicamente, al punto che si tratta di, come dire, ridurre la potenza simbolica del nome del padre. Potremmo fare l'esempio opposto, cioè di padri reali che sono padri amici, padri amanti, padri sempre presenti e che hanno smarrito ogni dimensione di autorità simbolica, e cioè non veicolano più la potenza simbolica del nome del padre. Qui abbiamo un eccesso di padre reale che finisce per invalidare la funzione simbolica del padre. Nell'altro esempio avevamo una assenza del padre reale che però aveva alimentato una potenza simbolica del nome del padre. In che cosa consisterebbe la funzione simbolica del padre? Cos'è per Lacan il nome del padre? Qual è la sua funzione? Lacan mette in luce due aspetti fondamentali del nome del padre. E è il suo modo di rileggere l'Edipo di Freud, la funzione del complesso edipico nell'opera di Freud. Ma come vedremo, la lettura che Lacan fa del complesso edipico di Freud è una lettura molto particolare. Dicevo che sono due gli aspetti che Lacan mette in luce della funzione paterna. Il primo è che il nome del padre è il simbolo della legge. Di quale legge? Di una legge non scritta e al tempo stesso, pur non essendo scritta, è secondo Lacan la legge che fonda la possibilità della comunità umana. Questa legge è la legge che interdice l'incesto, che rende l'incesto impossibile per l'umano. Freud aveva messo in luce come il desiderio incestuoso fosse la radice fondamentale, ultima del desiderio umano, che non dobbiamo solo leggere come il desiderio di possedere sessualmente la madre. È una lettura riduttiva. Desiderio incestuoso è il desiderio di godere di tutto, di avere tutto, di essere tutto, di sapere tutto. Il desiderio incestuoso, cioè, rifiuta, questa potrebbe essere una sua definizione, rifiuta l'esperienza umana del limite. E allora, rispetto a questa tendenza a rifiutare l'esperienza del limite, il nome del padre agisce introducendo l'umano, o se preferite introducendo nell'umano, l'esperienza dell'impossibile. Cioè è impossibile godere di tutto, sapere tutto, avere tutto, essere tutto. Non è un caso che Lacan dica che il nostro tempo è il tempo della evaporazione del nome del padre, cioè il tempo in cui la legge del nome del padre non orienta più la vita degli uomini e dunque il godimento umano tende ad andare al di là del limite, tende a rifiutare l'esperienza dell'impossibile. Dunque, la prima funzione del nome del padre è introdurre nel cuore dell'umano l'esperienza dell'impossibile. Freud chiamava questo l'interdizione dell'incesto, che, tra l'altro, l'antropologia lo dimostra, alla base di ogni civiltà. Come dire, è la legge non scritta che è a fondamento dell'idea stessa della civiltà. E dunque il nome del padre fondamentalmente coincide per Lacan in un primo tempo con l'esperienza del no. Non è possibile. No, c'è una soglia, c'è un limite. Ma c'è un secondo movimento che Lacan fa e che forse Freud non fa, e che se volete è l'aggiunta più originale che Lacan dà all'Edipo freudiano. Il secondo movimento del nome del padre è quello della donazione. Cioè, un padre non è colui che si limita a introdurre l'esperienza dell'impossibile nell'umano, ma è soprattutto colui che sa far germinare dall'esperienza dell'impossibile la possibilità del desiderio. Cioè, il dono del padre è il dono del desiderio, è il dono della facoltà di desiderare. Ma la facoltà del desiderio può sorgere solo a partire dall'esperienza della impossibilità, cioè dall'esperienza del limite. Solo se l'umano fa esperienza dell'impossibile può fare esperienza della possibilità del desiderio. Qui abbiamo un'oscillazione di Lacan, un'incertezza, se volete, di Lacan, per certi versi si può dire così, cioè il padre è colui che deve trasmettere al proprio figlio il desiderio come possibilità. Tra l'altro, se posso dire qualcosa su questo di più personale, direi che questo è il vero problema oggi, cioè che è venuto a mancare la trasmissione del desiderio nelle generazioni ed è venuto a mancare perché i padri non sono più in grado di testimoniare sul loro desiderio. Ma il desiderio, aggiunge Lacan, non è un capriccio. Desiderare non significa fare quello che si vuole. Il desiderio che il nome del padre deve trasmettere nella catena delle generazioni come il lievito più prezioso che consente l'umanizzazione della vita, questo desiderio, che non è un capriccio, questo desiderio che non è arbitrio, questo desiderio esige di essere messo in rapporto con la legge. Il nome del padre, dice Lacan, unisce il desiderio alla legge. Non pensa la legge contro il desiderio. Se noi pensassimo la legge contro il desiderio, dovremmo pensare al campo di concentramento. Lì c'è una legge contro il desiderio. L'importante è che funzioni, che nel campo tutto sia ordinato, che il meccanismo sia perfettamente oliato. La legge senza il desiderio è inumana. La legge senza il desiderio è una macchina totalitaria. D'altra parte, secondo Lacan, il desiderio senza legge diventa puro arbitrio, puro capriccio, pura volontà di godimento. Il nome del padre è colui che sancisce l'alleanza, questo è un altro termine biblico effettivamente, l'alleanza tra il desiderio e la legge. Sancisce cioè che è possibile desiderare, che è possibile la soddisfazione del desiderio solo a partire da un rifiuto fondamentale di un godimento mortale e incestuoso che distrugge la vita. L'incertezza di Lacan, a mio giudizio, consiste nel fatto che per un verso egli ci spiega come il nome del padre sia, come dire, irriducibile alla presenza psicologica, biografica, caratteriologica dei padri reali, ma per l'altro verso, insistendo sulla necessità della trasmissione del desiderio da una generazione all'altra, è come se richiamasse in causa la dimensione di testimonianza del padre reale, e cioè perché il nome del padre si trasmetta da una generazione all'altra, soprattutto nella sua funzione di dono del desiderio, del dono della possibilità del desiderio, è necessario che il nome del padre si incarni in un padre. Certamente non in un padre necessariamente biologico, nel padre del sangue, nel padre dello spermatozoo. Secondo Lacan non è né la biologia, né il sangue, né lo spermatozoo che fa un padre. Ciò che fa un padre è il riconoscimento che egli compie della sua funzione simbolica rispetto a quelli che nomina come suoi figli. Degli esempi straordinari della funzione simbolica del padre al di là del sangue, al di là della biologia, noi li possiamo trovare in tutto l'ultimo cinema di Clint Eastwood. Basti pensare a Million Dollar Baby o a Gran Torino, dove si vede bene che in gioco è la funzione paterna, l'allenatore di pugilato in Million Dollar Baby, Frankie rispetto a Maggie, e l'anziano protagonista di Gran Torino, Walt, rispetto al giovane coreano Tao, battezzato Tardo. In questi film si vede bene come la funzione paterna, che pure si esercita nella sua funzione di interdizione e nella sua funzione di trasmissione del desiderio, non è per nulla agganciata alla natura, alla biologia, al sangue. Una delle accuse che, soprattutto dagli ambienti femministi, ma non solo, anche all'interno della psicoanalisi, sono state mosse a Lacan è quella di non aver considerato sufficientemente la funzione materna. E in effetti, come abbiamo visto, nella teoria del nome del padre, il riferimento, diciamo, costante, centrale, la relazione fondativa di tutte le altre relazioni possibili è la relazione col padre. Ma non solo. In Lacan noi troviamo una caratterizzazione terrifica, negativa, del desiderio materno, della madre. Molto celebre è divenuta la raffigurazione del desiderio materno che Lacan ci dà in un seminario 17, titolato L'Anvers de la psychanalyse, dove Lacan descrive il desiderio materno come una bocca di coccodrillo spalancata. E all'interno di questa bocca c'è il frutto, diciamo, la creatura, il figlio. E cioè Lacan mette in luce che nel desiderio materno vi sarebbe una spinta cannibalica, una spinta a incorporare il proprio figlio, una spinta a mangiare il proprio figlio. Quello che per esempio nella clinica dell'anoressia noi ascoltiamo spesso nelle madri di queste bambine, di queste ragazzine, quando dicono per esempio mio figlio, mia figlia non mi mangia più, mettono in rilievo una dimensione orale, cannibalica, avida, che caratterizzerebbe il desiderio materno. Ed è per questo che Lacan dice in questa immagine del coccodrillo, cioè di questa spinta fagocitante che caratterizzerebbe il desiderio materno, dice: ci vuole una sbarra di ferro, un paletto, per mantenere divaricate le mandibole del coccodrillo e impedire dunque il godimento del proprio frutto. Questa sbarra è la sbarra del nome del padre. La funzione del nome del padre è la funzione di interdire il godimento incestuoso. Ma interdire il godimento incestuoso significa che il nome del padre introduce la legge che colpisce il desiderio incestuoso del bambino verso la madre. Voglio tornare da dove sono venuto, voglio possedere chi mi ha generato, ma anche della madre verso il bambino. Voglio godere del mio frutto da sola, voglio possedere il mio frutto da sola. Ma dunque, l'obiezione a Lacan è: ma la madre è questo, è solo questo? Nella prospettiva di Lacan, la funzione materna, al contrario di come è stata pensata, per esempio, dalla psicoanalisi anglosassone, dove viene messo in luce la dimensione materna come dimensione di contenimento, di accudimento, di holding, di abbraccio, di accoglienza della vita, per Lacan il desiderio materno troverebbe solo questa rappresentazione? La bocca spalancata e divorante del coccodrillo? Nel seminario 4, dedicato alle relazioni d'oggetto, Lacan pensa la madre non come una bocca di coccodrillo spalancata, pronta a divorare il suo frutto per poi magari piangere subito dopo, ma ci presenta il desiderio materno associato al dono. Che cosa dona? Cosa deve donare? Deve poter donare una madre? Ed è qui che Lacan è veramente, per me, straordinario e si allontana, diciamo, da un certo cliché del materno. Una madre deve saper donare la propria mancanza, perché questa è la definizione che Lacan dà dell'amore. Che cosa significa amare? Amare significa dare quello che non si ha. Ma che cosa significa dare quello che non si ha? È semplice dare quello che si ha. La madre non è solo la madre del seno, la madre che ha, la madre che nutre, la madre che alleva la vita. La madre deve poter dare anche, oltre al seno, il segno, o se preferite il seno come un segno. Il seno come un segno, cioè come una presenza dell'altro, dell'amore, come una presenza amorosa, come un dono dell'amore. Dare quello che non si ha è dare precisamente il segno della nostra mancanza. E cioè, tu figlio sei qualcosa, tu bambino sei qualcosa che mi rende mancante, sei qualcosa che se non esistessi al mondo renderesti la mia vita mancante. Il dono materno è il dono della mancanza, e il dono della mancanza è il dono dell'amore. In fondo, che cosa si dicono due innamorati quando tornano da un viaggio? Solitamente non cosa mi hai portato, ma ti sono mancata, ti sono mancato. La domanda d'amore è sempre domanda sulla mancanza. E la domanda che il bambino rivolge alla madre è una domanda sulla mancanza: ti sono mancato, la mia esistenza può aprire in te una mancanza? È quello che Lacan definisce come il fantasma primario del bambino, che si riassume in questa frase, dice Lacan: puoi perdermi? Se io non esistessi, se io morissi, se io scomparissi, la tua esistenza sarebbe come prima? Tu puoi perdermi? In fondo, quando i bambini giocano nascondino, non fanno altro che ripetere questo fantasma primario. verificare cosa accade nell'altro quando loro non ci sono più, quando loro scompaiono. La funzione del desiderio materno è quella insostituibile di saper particolarizzare le cure. Cosa significa particolarizzare le cure? Significa che l'amore materno è l'amore sensibile al particolare. Non è amore dell'amore, non è amore dell'universale. Il materno è una dimensione dell'amore finalizzata al particolare. Anzi, si potrebbe aggiungere, seguendo Lacan, che non esiste amore dell'universale, non esiste amore dell'amore. L'amore implica sempre, e questa è la seconda definizione che Lacan dà dell'amore e del desiderio materno, l'amore è sempre amore per un nome, per Camilla, per Tommaso, per Valentina. Non è amore dell'amore, amore della vita. Ecco, il desiderio materno insegna che l'amore è sempre amore di un nome, che l'amore è sempre amore del particolare, che l'amore consiste nel rendere particolari le cure, nel non somministrare le cure ad un bambino seguendo protocolli universali. Una madre sa, come nel testo biblico, per esempio, il pastore sa riconoscere e chiamare una per una le sue pecore, che ad uno sguardo esterno appaiono tutte uguali. E come, diciamo, Dio Padre sa esattamente il numero dei nostri capelli. L'amore materno sa particolarizzare le cure, dice Lacan, sa rendere il proprio desiderio non anonimo, perché sa riconoscere la dimensione insostituibile della particolarità. E il nome del padre, da questo punto di vista, come ciò che unisce il desiderio alla legge, non è più in rapporto al superio. Lacan, da questo punto di vista, corregge Freud. Freud aveva esaltato e aveva, diciamo, ragionato sul superio come erede dell'imperativo categorico di Kant. È la faccia severa della legge, la faccia punitiva della legge, il dover essere morale. Lacan dice c'è un secondo aspetto del superio che viene da Sade, dal marchese de Sade, e cioè il superio è la manifestazione di un godimento senza legge, cioè di un desiderio senza legge. Allora, per un verso il superio kantiano può essere l'effetto di una legge che si disgiunge dal desiderio, per un altro verso il superio, su cui Lacan riflette in modo inedito, di matrice sadiana, può manifestare un godimento, o se volete un desiderio, senza legge, che diventa dunque puro arbitrio, pura volontà di godimento al di là di ogni limite, al di là di ogni castrazione. Abbiamo visto in fondo che il percorso di Lacan si muove da una riflessione sul narcisismo e in fondo sullo stadio dello specchio, dunque sull'immaginario. In un secondo tempo Lacan si orienta sulla legge della parola, sul nome del padre, dunque sulla dimensione del simbolico. E l'ultimo Lacan invece mette l'accento sulla dimensione del reale. Abbiamo quindi tre registri che caratterizzano, diciamo, il pensiero di Lacan: il registro dell'immaginario, del simbolico e del reale. Il narcisismo, la legge della parola e il reale è il registro dove compare la figura inquietante della jouissance, del godimento. Che cos'è il godimento? Si tratta veramente di un altro contributo importantissimo che Lacan dà alla storia della psicoanalisi. Il concetto di godimento è il modo in cui Lacan rilegge la pulsione di morte di Freud, il Todestrieb di Freud. Ora, secondo Lacan, esistono fondamentalmente due Freud. Esiste il Freud teorico del desiderio, che è il Freud, diciamo, che scrive l'interpretazione dei sogni, che è il Freud che si interessa dell'inconscio come luogo di una verità rimossa e delle sue formazioni, delle sue manifestazioni, il lapsus, il sintomo, l'atto mancato, eccetera. E poi c'è un secondo Freud, più scabroso, più scandaloso, che non a caso, sottolinea Lacan, la comunità psicoanalitica internazionale ha voluto emarginare, isolare, non considerare, che è il Freud inventore, diciamo così, della pulsione di morte. Che cos'è la pulsione di morte? Prendiamo uno tra i tanti esempi che Freud propone per definirla. La pulsione di morte pone il problema del godimento nel dolore, nel godimento nel dispiacere, del godimento del male. Tra i tanti esempi citiamo quello delle nevrosi traumatiche da guerra. Freud constata che i soldati tornati dal fronte della Prima Guerra Mondiale, anziché distaccarsi, distanziarsi dai ricordi penosi della loro esperienza bellica, li ripetono nei sogni, negli incubi, incessantemente. E dunque si chiede Freud, perché questi soldati, anziché dimenticare, ricordano? Anziché dimenticare, non possono che ripetere i ricordi che sono per loro i più dolorosi. Lo stesso potremmo dire, e Freud dice, riguarda per esempio la vita amorosa di molte donne. Perché scelgono i partner che le fanno soffrire? Perché scegliamo il partner che ci fa soffrire? Perché il nostro inconscio non si comporta come il braccio esposto al calore ustionante del fuoco? Perché non lo togliamo? Perché ripetiamo ciò che ci fa male? È un tema presente, per esempio, in San Paolo, nella lettera ai Romani. Perché faccio, scrive San Paolo, perché faccio quello che odio e non quello che voglio? Ecco, perché facciamo quello che odiamo? Perché ripetiamo il male? Lacan mostra che c'è una tendenza dell'umano ad andare al di là del principio della protezione della vita, che c'è una tendenza dell'essere umano, che chiama appunto jouissance, godimento, a godere nonostante il godimento possa essere nocivo alla vita. Allora, da questo punto di vista, per esempio, la tossicomania, che è una espressione mortale del godimento, non concerne solo i tossicomani, diciamo così, ma ci sarebbe, secondo Freud, secondo Lacan, la tendenza dell'uomo alla ricerca di un godimento maledetto, perché è un godimento che attenta, minaccia la vita. Come dire, il godimento può essere preferito alla stessa conservazione della vita. O se posso dire in altre parole, il godimento è al di là del principio della conservazione della vita. È questo che fa l'umano. Ed è questo che non troviamo nel mondo animale. Nel mondo animale noi troviamo l'istinto che protegge la vita, mentre nel mondo umano noi troviamo la pulsione verso un godimento che minaccia la vita, che mette a rischio la vita. È come dire... un paziente che ha la passione per le prostitute sceglie queste prostitute a partire da un tratto, e non è un tratto che riguarda l'estetica, come spesso fanno gli uomini, la presenza di grandi seni, la presenza di belle gambe, il colore dei capelli o degli occhi, eccetera. Le sceglie con un altro criterio, cioè che gli permettono di avere rapporti sessuali non protetti. E dunque si vede bene come la scelta del partner in questo caso sia orientata non tanto dalla bussola del piacere sessuale, ma dalla mescolanza di questo piacere col rischio di perdere la propria vita. La figura del godimento ci insegna che non è sufficiente conoscere il bene per fare il bene. Questo è un retaggio neogreco, cioè l'idea che la conoscenza del bene, la sapienza sul bene, ci permetta di tenere comportamenti non nocivi. Perché faccio quello che odio? Diceva San Paolo. E dunque, perché pur sapendo che questo partner è per me nocivo, pur sapendo che il fumo delle sigarette uccide, le persone continuano a scegliere partner maledetti e continuano a fumare? Ho già insistito su questo punto. Non nonostante siano maledetti i partner e nonostante siano nocive le sigarette, ma proprio perché lo sono. Una delle tesi ultime di Lacan, che ha altrettanta importanza, se non superiore alla tesi che lo ha reso celebre, l'inconscio strutturato come un linguaggio, è la tesi che egli enuncia nel seminario 20, intitolato Ancora, relativa alla inesistenza del rapporto sessuale. Ma come? Gli esseri umani sembra che non cerchino altro. Sembra che non cerchino di moltiplicare i rapporti sessuali. Lacan dice, questa moltiplicazione nasconde una verità strutturale, e che per quanti rapporti sessuali un uomo o una donna possano avere, nessuno di questi rapporti sarà mai in grado di scrivere il rapporto sessuale, cioè di fare e di essere uno con l'altro. L'uomo e la donna, cioè, o più precisamente quelli che Lacan chiama la sessuazione maschile e la sessuazione femminile, sono destinati a non incontrarsi. Un po' come il bambino di cui ci parla Roland Barthes nei frammenti di un discorso amoroso, che cerca di cogliere il segreto del tempo smontando l'orologio. Ecco, il rapporto sessuale non fa mai uno. Il rapporto sessuale non è un rapporto in questo senso. Io non posso sentire il godimento dell'altro e l'altro non può sentire il mio godimento. Io, godendo dell'altro, in realtà godo solo del mio corpo. Il godimento del mio corpo rende impossibile che io possa godere del godimento dell'altro direttamente. È come dire che l'uomo e la donna sono condannati a una disarmonia fondamentale, condannati a fallire il rapporto sessuale. Questa condanna si manifesta, secondo Lacan, anche attraverso due stili incomparabili del godimento, lo stile proprio della sessuazione maschile e lo stile proprio della sessuazione femminile. Lo stile della sessuazione maschile è uno stile feticistico, afferma Lacan, cioè l'uomo è interessato al pezzo di corpo, al frammento. È interessato, Lacan dice, all'oggetto piccolo A, cioè a un dettaglio del corpo. Gode di questo dettaglio. Il rapporto non è con l'altro, ma il rapporto è con l'oggetto piccolo A. Il rapporto è con l'oggetto feticcio che appartiene al corpo dell'altro, ma che non è l'altro. Dall'altra parte, il fallimento femminile del rapporto sessuale avviene attraverso l'insistenza della domanda d'amore. Una donna domanda ancora, fondamentalmente amore, vuole essere l'unica per l'altro. Mentre l'uomo cerca il pezzo, la donna cerca il segno. Ma il pezzo e il segno sono assolutamente eterogenei. La donna vuole parlare, mentre il godimento maschile, dice Lacan, è idiota e silenzioso. L'uomo vuole il pezzo, ma la donna vuole le lettere d'amore. Questo, secondo Lacan, allontana i sessi e rende impossibile il rapporto sessuale consegnandolo ad un limite assoluto, appunto il limite del non rapporto. Come ci si confronta con questo non rapporto? Beh, questo è il modo in cui Lacan intende l'amore. L'amore è la supplenza più creativa e più feconda della inesistenza del rapporto sessuale. Se il rapporto sessuale è impossibile, cioè se io non posso fare essere uno con l'altro, se non posso incontrare il godimento dell'altro, l'amore è il rapporto con questo non rapporto. È la possibilità di entrare in rapporto con ciò che ci esclude da ogni possibile rapporto. In questo senso Lacan dice che l'amore è sempre un amour, che significa amuro, implica cioè la presenza di una barriera, di un ostacolo, implica una solitudine da cui non ci si può liberare. Possiamo dire che l'ultimo Lacan introduce una nozione di inconscio che non è più quella di Freud. Fondamentalmente per Freud l'inconscio è un luogo archeologico. L'inconscio coincide con l'infantile, è memoria, è passato, è al passato. Certo, è un passato che non è passato, ma che continua a tornare, a condizionare il nostro presente, il nostro futuro. Ma per Freud l'inconscio fondamentalmente dà luogo ad una archeologia, la metafora dell'inconscio come città sepolta di cui possiamo ritrovare delle tracce. Per Lacan, diversamente, l'inconscio è al futuro, l'inconscio è all'avvenire, l'inconscio è nell'ordine del non ancora realizzato, del non ancora visto, del non ancora saputo, del non ancora conosciuto. Freud insiste sull'inconscio come ripetizione, Lacan insisterà sempre di più sull'inconscio come invenzione. Freud insiste sull'inconscio come luogo di un determinismo fondamentale, mentre Lacan cerca di sottrarre il concetto di inconscio ad ogni determinismo e di associarlo alla dimensione contingente della libertà e del desiderio.